Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, giovedì 10 aprile, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per questa puntata di Newsline, la nostra finestra sull'informazione locale con interviste, approfondimenti, notizie che apriremo tra pochissimo. Prima però uno sguardo al meteo, all'evoluzione meteorologica per oggi in Toscana dall'AMMA Matteo Rossi quest'oggi, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Che giornata sarà per una instabilità tipica primaverile che ci ha visto attendere una perturbazione seppur breve? Che caratteristiche avrà nella giornata di oggi?
No, è ormai passata, la perturbazione ha portato delle piogge anche abbastanza intense sull'arcipelago questa notte, sulla costa grossetana, anche fino a 40-50 mm di pioggia, che non sono pochi. Tempo però in miglioramento, piuttosto rapido, ancora un po' di nuvole questa mattina sul Grossetano, al confine con Lazio e Umbria, però la tendenza è a ampie schiarite già sulle zone settentrionali e il sole prevale, quindi una giornata più che discreta, anzi caratterizzata dal cielo sereno, poco nuvoloso anche nel pomeriggio, con qualche addensamento. Le temperature salgono nei valori massimi, già le minime sono state molto elevate rispetto a ieri, fino a 10-11 gradi, nel pomeriggio si arriverà anche oltre i 20 gradi, 20-21 gradi di massima, quindi temperature più che primaverili, situazione che si manterrà anche nei prossimi giorni fino a sabato, direi. Domenica comincia un po' a peggiorare, anche se insomma il tempo tende un po' a reggere, ma poi peggiora, con la tendenza a un peggioramento per i primi giorni della settimana prossima con delle piogge, ma questo lo vedremo meglio nei prossimi giorni.
Grazie a Rossi, grazie all'AMMA. Sì, poi domani faremo un focus un pochino più lungo e dettagliato, perché ci prenderemo lo spazio per il fine settimana, ma anche uno sguardo per la settimana che ci avvicina alla Pasqua. Adesso una breve pausa e poi torniamo con le notizie.
È arrivata la primavera fiesolana. Al Teatro di Fiesole, musica, teatro, cinema e contaminazione di arti. Fino al 15 aprile. Giovedì 10, Simona Molinari in concerto. Sabato 12, teatro con Roberto Mercadini e la sua Moby Dick. Martedì 15, dalle 20, cinema e musica. Lucio Dalla, dall'America Caruso. Il concerto perduto. E Nick Cave, Mutiny in Heaven, The Birthday Party. Introducono Benedetto Ferrara e Finaz. Info e prevenzione. teatridifiesole.it. Spazi di Scienza è il podcast della rete toscana dei musei scientifici.
14 episodi, 3 edizioni per un viaggio alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità della scienza raccontate dai musei, luoghi affascinanti che custodiscono capolavori assoluti e tesori inaspettati. Scopri i musei della rete e ascolta le puntate gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast.
Ogni giovedì una nuova puntata.
Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Parc di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 13 aprile alle 19 i talenti del jazz tra Italia e Svezia si incontrano in Sweet Italian. Sul palco un viaggio tra il suono delle foreste svedesi e le suggestioni popolari nostrane. Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. 11ª edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 13 aprile alle 11, Leonardo Gori parla di La Talpa di John le Carré.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti andiamo a dare uno sguardo alle notizie di oggi e come dicevamo sono arrivati i fondi, arriveranno perlomeno perché lo stato di emergenza è stato dichiarato rispetto al maltempo, finalmente gli aiuti, l'apertura dal Corriere Fiorentino di oggi, ma è la prima notizia anche che trovate sull'home page di controradio.it. Il governo, dopo il lungo pressing della Toscana, dichiara lo stato di emergenza nazionale, in arrivo 57,6 milioni per alluvioni e frane del 14 marzo, 5,7 invece per gli eventi di metà febbraio, sollevati i sindaci del Mugello. Di questo, ma anche naturalmente dei dazi e anche dell'ultimo sondaggio che parla delle regionali e della voglia dei cittadini di vedere dei candidati ufficiali per la corsa alle regionali, parleremo domani con il presidente della Regione Toscana nei nostri studi e su Controradio TV a partire dalle 8:40, ve lo anticipiamo. Ma andiamo alla Repubblica, cassa integrazione per 2 anni, una speranza per gli operai Beko, 12 ore di tavolo di trattativa, accordo poi al Ministero per lo stabilimento anche di Siena con 299 dipendenti, l'immobile sarà acquistato da Invitalia mentre si cerca un imprenditore che apra una nuova attività. E dunque in qualche modo un sospiro di sollievo per una vicenda che abbiamo seguito anche nei nostri spazi di diretta con Raffaele Palumbo, inviato proprio alla vigilia di Natale davanti all'azienda Beko di Siena. Sentiamo il commento raccolto ieri sull'accordo raggiunto nell'intervista che Domenico Guarino ha realizzato con Daniela Miniero della FIOM CGIL di Siena.
La prima valutazione è positiva, siamo soddisfatti dell'intesa raggiunta perché una parte delle garanzie che avevamo chiesto al governo e alla multinazionale siamo riusciti a portarle nell'accordo. È ovvio che per la situazione data, per il punto di partenza che vedeva il sito di Siena chiuso entro il 31 dicembre 2025, oggi possiamo dire che portiamo ai lavoratori di Siena una certezza, e la certezza è la garanzia innanzitutto della chiusura, che non avverrà più il 31 dicembre 2025 ma slitta al 31 dicembre 2027, quindi abbiamo allungato i tempi, che per noi, l'abbiamo sempre detto, l'elemento tempo, il fattore tempo è stato determinante e può essere ancora determinante per dare un futuro lavorativo ai 299 lavoratori e un futuro industriale alla città di Siena, perché l'importanza di questa vertenza non sussiste soltanto nel dare continuità lavorativa e quindi il mantenimento di tutto il livello occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici della Beko, ma anche quella di dare un futuro lavorativo a chi verrà dopo e quindi alla città di Siena, perché ricordiamo che la Beko ex Whirlpool è l'ultimo presidio e unico industriale della città di Siena. Quando le parti sociali, quindi noi sindacati, abbiamo avanzato delle perplessità rispetto anche alle dinamiche e al modus operandi di questa multinazionale, avevamo subdorato che c'era qualcosa che non andava, avremmo preferito che il governo avesse messo in campo degli strumenti un pochettino più stringenti rispetto ad un'eventuale fuga di questa multinazionale. Così non è stato, quindi come oggi io devo riconoscere che il governo ha fatto la sua parte, non posso non ricordare che però ha sottovalutato.
You make me feel like a pressure from both directions. I don't know if I can push it back.
Alle 8.14 oggi do i numeri. Massimo Torelli, salviamo Firenze, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti, ciao Chiara.
E ti abbiamo voluto qui perché, insomma, a questo punto un po' di carne al fuoco c'è anche da parte dell'amministrazione comunale fiorentina. Si parla di strette sugli affitti turistici brevi. La giunta ha approvato queste nuove regole legate alla legge regionale. Chi meglio di Salviamo Firenze può commentarle? Controlli, controlli, controlli. Voi ribadite, ma insomma c'è chi anche ci scrive: mai soddisfatti o più realisti del re? Come vi giudicate?
No, è un po' provati dall'esperienza. Due mesi fa siamo venuti qua a commentare la delibera che diceva verranno tolte le kebozze, basta col self check-in a Firenze. Piano piano, dove c'era una kebozze è apparso un tastierino che non dovrebbe permettere di fare il self check-in, ma in realtà nessuno controlla. Di conseguenza, soddisfatti, perché a pensare dove si era ottobre scorso, dove siamo arrivati ora, si è fatto grandi passi. Però noi siamo una campagna, quindi non è che ci interessa fare norme che verranno studiate in convegni, in congressi, in seminari, per dire qual è il trend in Italia, il quadro normativo. Per ora sulle kebozze siamo rimasti bruciati, come perché dove c'è una kebozze c'è un tastierino, di conseguenza le norme annunciate, per ora con delle slide che commentiamo in base al racconto che fanno i giornalisti, molte cose sono interessanti, ma vogliamo fare un po' come San Tommaso per evitare di rimanere delusi, sorpresi come con le kebozze. Però noi non siamo delusi, si va avanti, perché mi sembra che in questi mesi abbiamo cambiato moltissimo il quadro. Io ricordo soltanto che due mesi e mezzo fa si venne qui dicendo: guardate, c'è una legge nazionale che impone i CIN, che impone di avere i sensori antigas, i sensori standard alberghieri. Ci fu dato dall'assessore Vicini, di quasi di terroristi, e si intimidiva i piccoli proprietari. Oggi, ieri, su tutti i giornali a Firenze saranno obbligati i sensori. Va bene tutto. L'importante è che facciate questi benedetti controlli, perché non c'è cosa peggiore di una norma scritta bene, di grandi attese, poi rimangono deluse perché la task force, invece di essere composta di 40-50 persone, casomai è composta di 3 persone.
Ma veniamo ai controlli, veniamo ai controlli. Ti invito a mettere la cuffia, così magari interagiamo anche meglio. Sugli affitti brevi, nel 2024, su più di 360 controlli effettuati, sono emerse svariate irregolarità. Questo dichiarava ieri, a margine di un evento, la sindaca Funaro, sottolineando aspetti che voi da tempo dicevate, no? Fondi commerciali oppure bassi che vengono utilizzati per affitti brevi.
Ma certamente, l'ho letto anch'io quei numeri. Il fatto è che sono numeri statisticamente interessanti, perché mostrano il 60% di,
diciamo, di fatto 6 casi su 10.
Un 60%. Il problema è che se uno ragiona diversamente, dice circa un controllo al giorno, quando Barcellona va su degli standard, fa controlli degli annunci, controlli fisici, controlli materiali di 700 controlli al giorno. Alla fine conta la quantità. Se si dice di fare i controlli, quanti controlli fai? E quanto sei credibile sul fatto che farai i controlli? Perché altrimenti, se no, a volte mi sento preso in giro. Devo dire, la cronaca di quest'ultimo mese, anche dei rapporti con la radio, blocco degli alberghi, nuovo albergo, perché era stato concesso prima? Dice, ma come non c'era il blocco? Poi, blocco del mangificio, nuove aperture in aria.
Però il trasferimento di numero civico,
come
con licenza.
A questo punto la sindaca ci ha messo, si è spesa moltissimo, ha preso un consulente, una persona preparatissima.
Ora veniamo anche al consulente, infatti ti volevo chiedere, perché Celata, il professor Celata, è davvero, diciamo, un più che luminare, illuminato, no? Nel settore ordinario di geografia economica alla Sapienza di Roma, sta diventando consulente della giunta Funaro, ha inciso anche su quello che è il non passaggio ereditario, diciamo, del CIN a vendita dell'immobile. Questo è un elemento importante che potrà incidere.
Diciamo sì, alcune norme targate Celata, almeno lui che lui dichiara, ma noi lo conosciamo perché l'abbiamo invitato, due volte fra il 2022 e il 2023, tre volte a parlare, perché ha fatto il Giro d'Italia incontrando i comitati critici verso l'amministrazione e raccontare il rischio e il dilagare rappresentato dagli affitti brevi. Di conseguenza, voglio dire, è quello che ha più, che più di altri divulgato, informato e formato persone come me al fatto di cosa succede in una città quando dilagano gli affitti brevi. Quindi questa norma è importante, come ce ne sono altre importanti.
Il guardare oltre il patrimonio UNESCO alla città metropolitana, che era una cosa che voi ribadivate, anche perché l'effetto boomerang di qualcosa che si fa su Firenze è immediato in periferia.
È immediato, perché basta seguire percorso della tramvia, della ferrovia, nell'area di Novoli, l'area di Fredi Novoli, c'è un dilagare degli affitti brevi e un boom degli affitti normali, perché questo è il meccanismo. Quindi Celata, come so dire, vogliamo, farà degli studi certamente seri, ma il tema è norme serie, studi seri, alla fine si riuscirà a essere credibili, a fare almeno la metà di quello previsto in queste norme, perché anche a farne solo metà c'è un tale effetto c'è un effetto totale di cambiamento del trend, della percezione. La percezione è che in questa città non è che, come si può dire, si può continuare a fare di tutto alla ricerca del massimo profitto.
Quindi voi avete detto giudizio sospeso in attesa della verifica.
Esatto, a questo punto, insomma, ora noi ci riattiveremo nel prossimo periodo rispetto a tastierini e apostoliche bozze. Come devo dire, vorremmo evitare di dire vinto e poi non si è vinto. Anzi, noi vogliamo pungolare perché l'amministrazione faccia e fino ad ora non l'ha fatto, faccia le cose che dichiara alla stampa e all'opinione pubblica di fare. Questo mi sembra la chiave di volta. È importante altre norme previste e presentate in conferenza stampa, ovviamente vogliamo leggerle, lo dico, ma non perché quando si festeggiò le kibbutz, la rimozione, c'era scritto e vietati anche i tastierini. Per come stava scritta poi la norma, i tastierini possono restare uno per palazzo, ma non si potrebbe usare, quindi vorrebbe dire che ci vuole un vigile urbano che pesca, che controlla direttamente l'abuso dell'uso del tastierino. Quindi posso dire come è scritta quella norma e quante persone ci saranno a lavorare. E qual è l'investimento? Alla fine Barcellona, solo per piattaforme e strumenti informatici, spende 1,5 milioni l'anno. Ma questi soldi sono spesi bene, non perché va fatta la guerra agli affitti brevi, perché questo 1,5 milioni, queste persone che lavorano, garantiranno che, che nella nostra città possono restare a vivere tante famiglie, tante persone che in questa città studiano, lavorano, vivono e non vogliono andare via dalla città.
Altra iniziativa contenuta importante è quella della decadenza, no? Dopo 12 mesi di non affitto, perché spesso gli immobili vengono tenuti lì per essere affittati vuoti e quindi insomma la residenza ne va a soffrire terribilmente.
Ma questo è assolutamente utile, infatti, ma noi abbiamo un problema in più sorto in questo anno, non sappiamo più il numero preciso di quanti sono le case registrate affitti brevi a Firenze, perché avevamo un numero prima del blocco 1 fatto dall'allora sindaco Nardella, che fu molto finalizzato anche a stoppare il percorso referendario che hanno promosso. Poi fu riaperto, abbiamo un numero 2 di affitti brevi. Poi c'è stato il fatto che abbiamo scoperto il mese scorso che quello non c'è mai stata una chiusura vera alla piattaforma, quindi se Chiara Brilli oggi va sulla piattaforma si registra, ottiene il CIN, poi in realtà dovrebbe essere multata qualora fa gli affitti brevi. Il tema è, come so dire, controllare tutto questo non investendoci è difficile. Quindi, come so dire, l'asticella è alta, noi spingeremo perché venga saltata.
Come sta proseguendo la vostra mobilitazione? Perché voi avete esteso il raggio anche ad altre realtà, soprattutto con l'obiettivo di dire non è tutto perso, ma si può davvero incidere su un recupero e su un mantenimento del pubblico. Un esempio è la mobilitazione per la caserma Ferrucci in Santo Spirito, che ha visto la proposta di studenti, giovani, docenti e famiglie di utilizzo pubblico per le scuole e poi il pomeriggio pomeriggio per la comunità, convertendo in una palestra. Davvero una proposta che viene dal basso, arriverà in consiglio con Dimitri Palagi, che ha ottenuto anche tanti consensi nel nostro pubblico, diciamo, perché c'è bisogno di puntare anche su quello che dicono i giovani e quello che chiedono, anche in termini di spazi che a livello scolastico sono veramente obsoleti.
No, soprattutto è molto importante, perché finalmente c'è l'apertura a un dibattito pubblico, perché sennò la discussione sembrava vincolata da una parte quello che vuol fare la spada, dall'altra parte la proposta da parte di Padre Pagano. Ma la domanda è: il resto della comunità cosa ne pensa? Cosa ne pensa chi governa in città? Cosa ne pensa? Ci sono altre proposte, e quindi è importante sia nel merito, ma perché apre un dibattito pubblico sugli spazi della nostra città. Ed è un dibattito pubblico quanto mai necessario. Stamattina, una notizia di stamattina, nel vecchio convitto della Alza.
Qui volevo arrivare, anticipando però che il collettivo del liceo Machiavelli terrà una conferenza stampa oggi davanti alla città metropolitana per far pressione su quella proposta per la caserma Ferrucci. Dicevamo, una spa sotto la calza era la fotonotizia della Nazione, sauna, camere VIP, un centro benessere nel vecchio convitto. Intanto il comune studia la scure bis sugli Airbnb in periferia. Ma ecco, possibile che al convitto, perché poi no, un cittadino legge.
Ma infatti quel titolo è perfetto. C'è il convitto alla calza, la spa, ma il comune studia la scure sugli affitti. La città è una, il tema è il controllo della città, prevede di pensare che questa città muore di overtourismo, di turismo selvaggio, e per una cosa e per l'altra, se no diventa una cosa abbastanza, come so dire, incomprensibile. Perché la domanda è: su un bene come quello tutelato, su cui si è espressa la soprintendenza, su cui certamente sono andati in comune, è possibile che deve sempre arrivare l'articolo del giornale a informare e non c'è mai un meccanismo di pianificazione, di trasparenza da parte dell'ente pubblico? Quindi ora c'è questa notizia che ripiglia una vecchia denuncia. Ricordoci un articolo, un'intervista a Padre Bernardo di San Miniato, che denunciò proprio il fatto della cessione della calza come una delle ferite massime alla storia della Chiesa Cattolica Fiorentina, per il ruolo storico che aveva il convitto della calza di accogliere i pellegrini, chi arrivava in città troppo tardi la sera e quindi restava fuori dalla porta, non poteva entrare. Però il meccanismo è questa cosa: da una parte saremo durissimi sugli affitti brevi, c'è la spa qui dentro, il problema è un lavoro difficile, ma il meccanismo deve essere coerente.
Abbiamo
perché
pochi
non
minuti.
C'è il buono e il cattivo, qui c'è un, perché leggo anche i proprietari affittivi, non siamo solo noi il problema, hanno ragione, siete una parte del problema e l'amministrazione deve giocare su tutti gli altri problemi.
Abbiamo davvero pochissimi minuti, però l'impressione dunque è come se l'amministrazione stesse correndo ai ripari di un qualcosa che viene fatto tardivamente, no? Nel senso che c'è un pregresso, c'è una eredità anche di fragilità e di svendita importante adesso, però c'è anche uno spazio di intervento e starà poi alla prova dei fatti verificare quanto è efficace. Novoli, l'ultimo punto su Novoli, c'è stato una presa di un chiarimento dell'assessore all'urbanistica Abiti sulla terza torre della regione a Novoli, ossia un altro palazzo per ospitare uffici regionali, insomma non è all'ordine del giorno per il comune, per la regione invece?
Per la regione ancora sì, e noi quindi, come si può dire, perché fidarsi bene, fidarsi a volte è meglio, e per continuare a fare pressione presenteremo lunedì prossimo la stampa, ma già stiamo volantinando, e mercoledì 16 faremo un presidio a Novoli proprio con i cittadini di Novoli, con le realtà, le associazioni di Novoli, proprio per denunciare questo progetto, che poi, devo dire, il presidente Gianni c'ha una cosa che va riconosciuta, oltre ai tanti chilometri che fa, la presenza ovunque, poi ovviamente avrei molte altre cose da criticare, ma un fatto è importante. Lui 20 anni fa ha parlato del tunnel sotto l'Arno, all'Ungarno e la Zecca a San Niccolò, e in maniera ricorrente lo riporta ed sì, è ancora vivo. Quindi, come si può dire, lui ha parlato di quella torre. Che
però
deve...
sul tunnel sotto l'Arno ha cambiato idea,
sì,
come
però,
utilizzo.
Sì, però poi comunque andrà avanti, cioè per fargli cambiare idea ci vuole tempo. Di conseguenza noi faremo la nostra parte per premere, ma poi comunque sia anche c'è tante cose da fare. Dai.
16 aprile abbiamo detto ore?
Ore 18 saremo lì davanti al Novoli, alla regione, all'altezza proprio davanti al palazzo, ma poi faremo altre cose.
Sì, non possiamo svelarle tutte, però continueremo a seguire Salviamo Firenze per viverci, che non si ferma con le sue iniziative. 8:29, la linea passa adesso alla GR di Popolare Network e poi Raffaele Palumbo qui in Newsline per tanti ospiti, un momento importante, l'anniversario del Moby Prince, e quindi una riflessione sullo stato anche di una vicenda che ha una pagina dal punto di vista anche giudiziario, di ricerca di verità e giustizia davvero drammatica. Tutto questo in Newsline, rimanete su Controradio.
Popolare Network, buongiorno, le notizie.
Sono scattati questa mattina i controdazi cinesi all'84% sui prodotti statunitensi. Pechino sta anche agevolando la svalutazione della sua moneta, lo yuan, arrivato ai minimi dal 2007, per agevolare le esportazioni. È la risposta alla guerra commerciale lanciata da Trump. Ieri la Casa Bianca ha sospeso per 90 giorni dazi per quasi tutti i paesi tranne che per la Cina, cui Washington ha ulteriormente aumentato le tariffe portandole al 125%. La svolta sui dazi annunciata da Trump sta facendo volare le borse, quelle asiatiche hanno chiuso con guadagni attorno all'8%, attesa per l'apertura dei mercati europei.
A Gaza City si scava ancora tra le macerie dell'edificio bombardato ieri dalle forze israeliane e crollato, provocando la morte di almeno 35 persone e il ferimento di altre 80. Dall'unico ospedale rimasto operativo nella zona arriva la disperata richiesta di unità di sangue. La Francia potrebbe intanto riconoscere lo stato di Palestina in giugno, lo ha detto il presidente Macron al termine di una visita nell'area dei Valichi. L'annuncio è stato poi stigmatizzato da esponenti del governo israeliano. Oggi è il 41esimo giorno di chiusura dei valichi agli aiuti a Gaza. Manca tutto.
Due noti giornalisti d'inchiesta turchi, Timur Soykan e Murat Agirel, sono stati prelevati dalle loro abitazioni e arrestati questa mattina dalla polizia a Istanbul. I loro computer, i dischi rigidi e altre attrezzature digitali sono stati sequestrati. Secondo quanto riferiscono i media locali, la polizia li accusa di ricatto e minacce. In questi giorni, anche a seguito delle grandi manifestazioni avvenute nel paese, dopo l'incriminazione del leader dell'opposizione sindaco di Istanbul, si registra in Turchia un inasprimento della repressione. Almeno 800 persone sono state denunciate per la partecipazione ai cortei e quasi 300 arrestate.
La guerra in Ucraina, questa notte diversi incendi sono divampati nella capitale Kiev in seguito a un attacco con droni sferrato dalla Russia, oltre che nel Donbass. Le truppe di Mosca spingono nelle ultime settimane anche da nord-est. Il capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Siskiy, ha detto che i russi hanno già intensificato le operazioni contro le città nord-orientali di Sumy e Kharkiv. Mosca ha fatto sapere di avere neutralizzato invece 40 droni ucraini lanciati nella notte sul suo territorio. Oltre 34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9.30, grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code in uscita a Calenzano per traffico intenso. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Firenze Nord e Firenze Peritola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fibili in direzione mare, code in uscita a San Miniato e a Santa Croce, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est e in uscita a Pisa Nord-Est. In direzione Firenze, code a tratti tra Lastra, Assigna e Scandicci. Per lavori chiusi, il raccordo tra la A12 e la Fibili provenendo dalla A12 in direzione sud e in Fibili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in via di Castello, divieto di transito tra via di Bellagio e confine con via lavori. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Ecomuseo della Montagna Pistoiese presenta In di Montagna, la rassegna dedicata al cinema di montagna in montagna. A Gavinana, Pistoia, 3 proiezioni a Palazzo Achilli con gli autori, ad ingresso gratuito. Domenica 13 aprile alle 16 si chiude la rassegna con il corto Scox, vincitore del premio Miglior Film Italiano all'Assurdo Film Festival. In questa bizzarra produzione i protagonisti intrecciano la loro storia con i luoghi dell'Ecomuseo. Presenti la regista Erika Errante Baruffaldi e Pier Francesco Del Seppia, direttore della fotografia. A moderare Michele Pagliai, attore ed esperto di cinema. Info ecomuseopt.it.
Se sei alla ricerca di una professione che non va mai in crisi, non perdere l'occasione. Iscriviti al corso gratuito finanziato dal POR FSE Toscana 2021-2027 e diventa tecnico contabile, una delle professioni più richieste dal mondo del lavoro. Formazione in aula e stage aziendale per acquisire le competenze per l'intero processo di gestione amministrativa. Doppia sede, Empoli, Istituto Calasanzio, via Carrucci 23 e Firenze, Istituto Sassetti Peruzzi, via San Donato 46. Scadenza iscrizioni 27 aprile. Info labase.it.
Met ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 12 aprile alle 17 al Metastasio, Umami, il televisore che occupa tutti i pomeriggi di una Clara, si rompe e dallo schermo sgorga un mondo nuovo forgiato dalla fantasia. Uno spettacolo che unisce teatro, cinema e micromanipolazione.
Contro Radio.
8.40, ricorre oggi il 10 di aprile, il 34esimo anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana avvenuta nelle acque di fronte al porto di Livorno la sera del 10 aprile del 1941. Persero la vita 140 persone, ancora oggi la ricerca della verità. Insomma, questo incipit, questo lancio della prima intervista lo ripetiamo da 34 anni praticamente uguale. Oggi cercheremo di capire sicuramente cosa accade a Livorno, perché è un momento di memoria e di ricordo di quello che è accaduto, ma anche a che punto siamo in qualche modo. Partiamo dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Buongiorno a lei, sindaco, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
C'è un che sì, di frustrante in questo mio inizio, diciamo così, ecco.
Beh, effettivamente sì, c'è qualcosa di frustrante, perché insomma è abbastanza difficile da sopportare il fatto che dopo 34 anni siamo qui con lo stesso dolore, ma anche con le stesse incertezze, gli stessi dubbi e gli stessi interrogativi, questo senza ombra di dubbio. Noi però abbiamo il compito di dover proseguire in questo percorso di ricordo, di memoria e di pungolo nei confronti di chi deve alla fine consegnare ai familiari una verità che ancora non c'è in maniera definitiva. E quindi la giornata di oggi parte da questa certezza, da questo elemento. Ci saranno, come al solito, i passaggi davanti ai luoghi simbolo della memoria, in Fortezza Nuova e poi in Porto. Ci sarà la celebrazione religiosa e poi il ritrovo dentro la sala del Consiglio Comunale, dove ognuno di noi potrà proporre la chiave di lettura, di interpretazione di questo momento, un momento che è molto particolare, perché da una parte c'è la magistratura che si è pronunciata a più riprese in maniera che certo ha lasciato sgomenti i familiari e tutti noi, e dall'altra c'è il lavoro delle commissioni parlamentari che si sono susseguite, tre in tutto. La prima che ha lavorato è partita con il lavoro senza però ottenere grandi elementi di novità, la seconda che ha lavorato con grande puntualità invece impostando anche un risultato legato alla presenza ad esempio del terzo natante nella zona del dramma, e ora la terza commissione che noi abbiamo incontrato la scorsa settimana proprio a Roma per chiedere un'accelerazione nei lavori e una definizione dell'ultimo miglio, così è stato detto, perché questa commissione ha veramente il pezzetto finale da fare per consegnare a tutti noi quella che è la verità, qualunque essa sia. E questo è quello che ci serve e che ricorderemo oggi nelle cerimonie.
A proposito delle cerimonie, oggi che cosa accade a Livorno, sindaco?
Sì, ci sarà a metà mattinata l'appuntamento dentro la Fortezza Nuova, dove c'è il monumento alle 140 vittime, poi ci sposteremo in Duomo per la celebrazione religiosa, quindi alle 14.30 nella sala del Consiglio Comunale, dove si riuniranno tutti i familiari, i rappresentanti dei comuni coinvolti, le autorità e anche i membri della commissione parlamentare. E dopo di questo il corteo per le strade della città, che si concluderà all'Andana degli Anelli con il lancio delle rose in mare e l'impegno collettivo a ricordare, a lavorare per la verità non solo nel giorno del 10 aprile ma anche in tutti gli altri 364 giorni dell'anno.
Sindaco, buona giornata, naturalmente l'aspettano molti impegni, la lasciamo, grazie come sempre per essere con noi.
Grazie.
Grazie al sindaco di Livorno Luca Salvetti. Naturalmente abbiamo parlato della prima commissione, della seconda commissione, ora c'è una terza commissione che naturalmente ha un'impronta fortemente governativa sin dalla sua, diciamo, presidenza. Della commissione fa parte anche l'onorevole Simona Bonafè, membro della commissione parlamentare d'inchiesta proprio sulla tragedia Moby Prince. Buongiorno anche a lei e bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Ci racconta cosa accade all'interno della commissione, che tipo di lavoro state facendo?
Ma intanto abbiamo una grandissima responsabilità, come lei può immaginare, perché su questa tragedia, su questa strage, dobbiamo solo arrivare a una verità storica, perché purtroppo la verità giudiziaria è già stata scritta e purtroppo è una verità che non ha portato a responsabilità, individuare le responsabilità. Quindi noi abbiamo un grande lavoro davanti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo intanto fatto una ricognizione del lavoro che era stato fatto dalle due commissioni precedenti, che avevano ribaltato le sentenze giudiziarie ed avevano portato intanto ad escludere che ci fosse quel giorno la nebbia, e quindi la collisione del Moby Prince con la petroliera fosse stata causata da un banco improvviso di nebbia, e hanno anche escluso che fosse stata colpa dell'imperizia del comando, in particolar modo del comandante Chessa, che ricordo era invece uno dei migliori comandanti che la flotta avesse, tant'è che la battaglia anche per onorare la memoria del padre sulla verità del Moby Prince è stata portata avanti molto anche dai figli del comandante Chessa. Quindi noi abbiamo fatto una ricognizione di quel lavoro e abbiamo fugato ogni dubbio sulla presenza di nebbia e sulla causa dell'imperizia del comando, e siamo ripartiti dal lavoro di queste due commissioni, che avevano individuato che la rotta del Moby Prince fosse stata deviata dalla presenza probabilmente di una terza nave, comunque di un ostacolo, probabilmente di una terza nave. Quindi adesso dobbiamo lavorare per fare luce su questa terza nave, quindi quale navi erano presenti in porto, di quale nave si tratta, quella che ha fatto deviare il corso del Moby Prince, perché era lì, che cosa stava facendo. Al momento ci sono tante ipotesi aperte, tutte chiaramente da chiarire, dal traffico d'armi al traffico di gasolio, altri traffici. Ricordiamoci che era il 1991, no? Quindi periodo anche complicato della storia della geopolitica del nostro paese, alla fine della guerra del Golfo, esattamente. Quindi insomma era quel periodo lì. E per andare avanti, chiaramente abbiamo audito più persone coinvolte, abbiamo chiesto la collaborazione